Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti. Siamo a una nuova puntata di Terzo Tempo. Stiamo insieme fino alle 11:30, come ogni sabato mattina. Io sono Martina Stefanoni. Oggi le nostre storie della settimana dal mondo ci portano a Gaza, anche se in qualche modo andremo anche in Ucraina e idealmente un po' in tutti quei luoghi dove impazzano le guerre. Ci sposteremo in Somalia, dove parleremo di lavoro, e infine in Ghana, per scoprire che fine fanno tutti i vestiti che l'industria del fast fashion produce e che produce soprattutto per noi, consumatori occidentali. Prima però partiamo da qui.
And let me tell you, I talked about the torment, the subjugation of the women in Iran, and I know your great slogan, Zan, Zandegi, Azadi. I think that
that says it all.
Well, it does say it all. It's it's woman, life, freedom. Let me tell you about one woman that is fighting now.
Questo è Benjamin Netanyahu, il premier israeliano, in un'intervista con Iran International, un media in lingua persiana con sede a Londra. Alla domanda se l'obiettivo israeliano dei bombardamenti iniziati una settimana fa in Iran è un cambio di regime in Iran, Netanyahu dice che l'obiettivo è liberare Israele dalla minaccia iraniana e liberare gli iraniani dal regime. Poi, citando il movimento femminista iraniano Donna Vita Libertà, nato dopo l'uccisione di Mahsa Amini da parte della polizia morale perché portava il velo in modo scorretto, si rivolge alle donne iraniane, parla della loro liberazione e si appropria dei loro slogan. Utilizza una lotta di liberazione per giustificare la guerra che lui ha iniziato, per giustificare le bombe che cadono sulla popolazione iraniana da una settimana. Il movimento Donna Vita Libertà vuole sicuramente la fine di questo regime che è teocratico ed autoritario, ma non così, non con le bombe, con la guerra, con la ormai nota esportazione della democrazia, tanto cara agli Stati Uniti e alle potenze coloniali tutte come è Israele. Esattamente come non lo volevano le donne afghane quando gli Stati Uniti sostenevano che l'invasione dell'Afghanistan servisse a liberare le donne dalla misoginia dei talebani. Ecco, 20 anni dopo i talebani sono ancora lì e la popolazione afghana è stata completamente dimenticata dal mondo occidentale e ancor di più lo sono le donne afghane. Le donne iraniane di Donna Vita Libertà non hanno bisogno di Benjamin Netanyahu per lottare per i loro diritti, non ne avevano bisogno prima e non ne hanno bisogno ora. Il discorso fatto dal premier israeliano è cinico, patriarcale, paternalista e per l'appunto colonialista. Appropriandosi di quel canto di ribellione che è nato dalla lotta rivoluzionaria delle donne curde come forma di resistenza alla violenza di Stato e di classe, all'etnonazionalismo e alla repressione patriarcale, Netanyahu lo svuota, cooptando e screditando la lotta femminista. E noi sappiamo che guerre e invasioni danneggiano le rivoluzioni, non le rafforzano. E i cambi di regime si fanno dal basso, democraticamente e secondo la volontà del popolo. Tutto il resto non può portare ad altro che non siano guerre, violenza e altra repressione. Netanyahu poi la sua intervista l'ha conclusa così.
Let's make Iran great again. We can do it.
Ecco, facendo eco ad un suo amico che tutto ha a cuore meno che i diritti delle donne. Questa, come sentite, è una versione in persiano di Bella Ciao, che è diventata un po' un simbolo anche delle proteste, è diventata molto popolare, cantata da due sorelle, Samin e Behin Boluri.
بیداریم تا فردا
اسکالوی تو صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 یا همه با هم یا همه تنها روز نو یا شب بی فردا میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آیا تو تشنه بارونه حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تازه این یه آغازه پنجره تو رویا بازه.
Adesso andiamo a Gaza, anche se come vi dicevo in apertura ci andiamo perché è lì che abbiamo raggiunto il nostro interlocutore, però il suo racconto ci porterà anche in Ucraina e idealmente un po' in tutti gli scenari di guerra. Lui si chiama Mattia Bidoli, è un cooperante della ONG Cadus, ma ovunque vada porta con sé anche un po' di magia. Si definisce un mago umanitario, lo abbiamo raggiunto nel centro della striscia di Gaza.
È una cosa alla quale sto pensando molto in questi giorni qua. È stata una bambina, si chiama Rina, ha 10 anni ed è la figlia di una delle persone che lavora all'ospedale. Parla un inglese perfetto e anche un po' di russo perché il padre ha studiato medicina in Ucraina. E la cosa che mi ha colpito era la gioia. Noi siamo arrivati in questo ospedale, molto complicato arrivare, siamo venuti con un convoglio con le Nazioni Unite, molto molto difficile, molto pericoloso, e quando siamo arrivati non sapevamo bene cosa trovare. Mi sono trovato questa bambina con una gioia, una vitalità incredibile, e è stato veramente un... So che può sembrare un cliché, ma un faro nella notte. E mi ricordo che sono stato lì con lei mentre si parlava di alcune cose molto violente e pesanti, iniziò a fare dei giochi di magia per i bambini, e vederla così piena di gioia e di felicità mi ha fatto veramente male, il contrasto con quello che c'era attorno, perché mentre parlavo con lei, mentre eravamo lì, sentivi i colpi d'arma da fuoco, le esplosioni. E lei vive questa cosa da più di 600 giorni, però era ancora... Cioè, lei mi ha ancora dato speranza. Perché ti assicuro che tantissime volte ho perso la speranza. Perché io ero stato in guerra, avevo visto cose orrende, però non avevo mai visto tanti bambini morire come qua. E vedere una bambina, dopo tutto quello che ho visto, ancora così piena di vita e di gioia, è una delle cose che mi ha colpito di più. Tante volte le persone pensano che le cose che possono colpirti sono le cose brutte, ed è vero, però sono anche i grandi contrasti quelli che ti colpiscono.
Dicevi appunto che tu, oltre al tuo lavoro più strettamente sanitario, umanitario, fai anche il mago, no? Cioè, che cosa vuol dire? Cos'è che fai quando fai il mago in questi contesti?
Perché io ho cominciato facendo questo negli ospedali quando avevo 18 anni in Italia, e poi ho cominciato a fare missioni. Quindi ovunque vado nel mondo, io nel mio zaino ho anche i giochi di magia. Ed è il mio modo per comunicare e entrare in contatto con le persone o per alleviare la situazione. A farti un esempio, una volta ero in Ucraina, a Kherson, in un ospedale pediatrico, stavano bombardando ed eravamo nel seminterrato con i bambini, e ho fatto il medico al chirurgo: ah, guarda, se voglio, qua ho delle cose per intrattenere i bambini, fai giochi. Sì, volentieri. Io comincio a fare queste cose, gli spettacoli, le mie cose, interagendo con i bambini, con le famiglie. E quando sono andato via ho detto al medico: grazie all'ospedalità, grazie. E lui mi fa: no, grazie a te, perché senza la tua magia la mia medicina è inutile. Ho detto: ma in che senso, scusa? E il medico, una cosa che mi ha colpito molto, che se noi non riportiamo, non ha senso continuare a far battere il cuore di questi bambini se al mondo non c'è magia, gioia e felicità. ed è una cosa che mi ha colpito profondamente. Quindi ovunque vado, nel mio zaino ho anche i giochi di magia.
E riesci a fare la magia in questi luoghi dove sembra appunto che la magia proprio non esista per niente?
Soprattutto in questi momenti, perché comunque so che la gente ha un'immagine, alle volte può avere distorta, pensano che le persone vivono tutto il tempo sottoterra e si disperano, però non è vero, le persone hanno bisogno di queste cose qua, soprattutto i bambini, le famiglie, questi non vanno a scuola, non c'è nessun tipo di attività, hanno bisogno di mental health support. Per questo anche in collaborazione con uno dei nostri partner qui, la Croce Rossa Palestinese, abbiamo fatto un programma di mental health dove insieme ai loro social worker andiamo in giro per i campi e per i vari centri a fare spettacoli di magia.
E che reazioni hai lì dai bambini che incontri in questi giorni?
Pensavo una volta, ti avrei detto che tutti quanti arriviamo allo stesso modo, perché da quello che avevo visto, non importa che fossero dei bambini afghani o dei bambini italiani, tutti quanti arrivano allo stesso modo. Però qua di più, qua si vede proprio che hanno fame, che hanno sete, che queste cose non le hanno mai viste. È incredibile, la gioia pura. Ma non solo per i bambini, ma tante volte quelli che sono più divertiti sono gli adulti, perché tante volte vengono e ci dicono perché finalmente vedono i bambini che non pensano a quello, che fanno qualcosa di diverso, che li vedono felici. E penso che per un padre vedere un genitore vedere un bambino che ride, che è felice, nonostante tutto, sia una bella cosa.
Già un po' mi hai anticipato, ma appunto tu sei stato in molti paesi in guerra a fare lavoro umanitario, ma anche appunto questo che ci raccontavi. Le guerre, dal tuo punto di vista, sono tutte uguali?
La geopolitica è diversa, però purtroppo il risultato è sempre lo stesso, cioè morte, distruzione, è un odio generazionale che si trasmette, perché comunque la guerra non finisce solo quando smettono di sparare, continua con i traumi delle persone, con la ricostruzione, è tremendo.
Ad esempio, tra l'Ucraina e Gaza, che sono le due guerre di questo, insomma, le due più importanti, più grandi in questo momento, quali sono le differenze? Non tanto nella guerra in sé, che lo sappiamo qual è la differenza, ma proprio dal punto di vista, le differenze o le similitudini, proprio nel modo in cui i bambini anche si approcciano a te, o la gente in generale si approccia a te quando fai il mago, eccetera.
Come le persone si approcciano è molto simile, nel senso, quando in Ucraina le persone quando sanno che sei straniero, che sei venuto lì ad aiutare, è incredibile, non troverai mai una porta chiusa, non, è la stessa cosa qui. Per loro il fatto che noi siamo qua a rischiare la vita con loro è tanto, quindi ovunque sono stato ho sempre trovato persone accoglienti e riconoscenti per la nostra presenza.
Parlavi prima di speranza, no? Che quella bambina ti ha ridato un po' di speranza. Lì, nella striscia di Gaza, adesso la vedi della speranza tra le persone oppure non la vedi più?
No, non la vedo. È della cosa che mi fa più male. Anche quando adesso parlano, speriamo che quando la guerra finisce, cioè, c'è sempre stata questa cosa qua, perché comunque non è la prima volta che succede, non con questa scala sicuramente, però una delle nostre colleghe, un'autoressa, lei ha già subito 7 displacement nella sua vita, e lei quando è andata via da Gaza ha detto, ok, come le altre volte vado via ma poi torno. Adesso invece è diverso, casa sua è stata polverizzata e adesso la speranza si fa sempre più, si affievolisce sempre di più, anche perché comunque le persone sono stanche, chiunque lo sarebbe. Quindi la cosa che vedo è questo, che la speranza si sta spegnendo piano piano.
Everything Matters di Aurora featuring Pom.
You twist and you turn, you're traveling fast like a bird in a dream. Look at it go, look at it dance over the sky like a rocket, a love machine, a cinematic dream. So pure and it hurts when the beauty is lost in the speed. Thank you.
andiamo in Somalia, lo facciamo tramite un progetto, il progetto Nexus dell'Istituto per la cooperazione allo sviluppo sostenuto dalla CGIL Emilia Romagna, che mira a trasformare il lavoro da informale a formale, un progetto che coinvolge anche il Ministero del Lavoro di Mogadiscio, la Camera del Lavoro Somalo e la principale organizzazione sindacale del paese. Per ora sono coinvolti solo tre settori, cioè la pesca, il tessile e il piccolo commercio, ma sono già stati raggiunti dei risultati importanti. Il governo somalo ha sottoscritto un nuovo codice del lavoro, una delegazione del paese dei sindacati somali ha presentato la propria esperienza a Ginevra, al congresso annuale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. E proprio a Ginevra Sara Milanese ha raggiunto Omar Farouk, segretario generale della Federazione dei Sindacati Somali.
Sì, la Somalia ha moltissimi problemi nel mercato del lavoro, ma noi volevamo concentrarci su un singolo aspetto, ovvero la transizione dall'economia informale a quella formale. Ed è proprio su questo che si concentra il progetto. Quindi i tre attori del mercato del lavoro, governo, sindacati e datori di lavoro, stanno lavorando insieme per questa transizione dall'economia informale a quella formale. L'economia della Somalia al momento è costituita per oltre il 96% da economia informale. Il percorso sarà lungo, ma è da qui che dobbiamo iniziare. E l'obiettivo è trasformare tutti i settori e formalizzarli in un'operazione che per la Somalia è senza precedenti.
To get rid of and try to start in unprecedented way to clear its way.
Which are the main challenges you are? Quali sono in generale le principali sfide che state affrontando? Immagino che una tra le principali sia l'insicurezza.
Well, security is all over and is another issue, but what we are facing in the labor market is especially
one. Il tema della sicurezza è onnipresente, chiaramente riguarda anche tutti i settori lavorativi, ma non ci stiamo concentrando sui temi strettamente connessi con il lavoro. La disoccupazione, la mancanza di protezione sociale, anche in ambito lavorativo, non solo sul piano dei diritti umani fondamentali. C'è anche una totale assenza di comprensione della giustizia sociale e dei suoi principi fondamentali. Infine c'è moltissima povertà.
Understanding of social justice and its tenets.
I think you have... Il progetto si rivolge direttamente ai lavoratori del settore informale, di certo ne avrai incontrati e conosciuti, ci racconti una delle loro storie?
One of the stories of the workers that we are helping are, for example, a woman selling milk and fruits beside the streets of Mogadiscio.
Certo, per esempio, tra i lavoratori che stiamo aiutando c'è una donna che vende latte e frutta per le strade di Mogadiscio. Gestisce un'attività di economia informale ed è quella la sua unica fonte di reddito, ma per lei è molto difficile rendere sostenibile la sua attività. Lavora ogni giorno senza sapere quale sarà il suo futuro. Non può fare affidamento su nessuna protezione, non può appellarsi a nessun regolamento. La condizione di lavoro informale non le dà nessuna tutela legale e nessuna garanzia per la vita e per il lavoro. Ecco perché questo progetto è fondamentale per affrontare questo problema che riguarda la stragrande maggioranza della popolazione della Somalia.
Protect those kind of people who constitute the majority of the population of the people of Somalia.
What do you hope for your country? Qual è il tuo auspicio per l'immediato futuro del tuo paese?
We hope for the best.
Per la Somalia mi auguro il meglio possibile. Le sfide che dobbiamo affrontare sono enormi, ma non insormontabili. Intendiamo lottare e fare in modo che tutti insieme possiamo migliorare la situazione.
We can all work together and improve the situation.
Chiudiamo andando in Ghana. Questa settimana un'indagine di Greenpeace ha scoperto come un'area protetta del paese sia stata trasformata sostanzialmente in una discarica a cielo aperto di vestiti. Questa è una zona umida riconosciuta a livello internazionale, ospita 3 specie di tartarughe marine e la popolazione locale dice che le reti da pesca, i corsi d'acqua e le spiagge sono intasati di vestiti sintetici di fast fashion esportati in Ghana dall'Europa. Sulle rive di questi fiumi sono stati trovati i vestiti di Zara, H&M, Primark, eccetera. Ovviamente il Ghana non è un caso isolato, ma è emblematico di come l'iperproduzione di vestiti faccia male al nostro pianeta, ma non solo al nostro pianeta, anche alle persone che vivono in questi posti. Allora sentiamo Deborah Lucchetti, coordinatrice italiana della campagna Abiti Puliti.
La questione del Ghana mette in evidenza un fenomeno che è sistemico. Il problema qui è che noi abbiamo un modello di produzione, di consumo, di distribuzione che si chiama fast fashion o addirittura ultra fast fashion, che si basa su 3 pilastri: la iperproduzione di prodotti, di abbigliamento, ma anche di calzature, di accessori, eccetera. Siamo circa 100 miliardi di capi prodotti ogni anno e quasi 24,4 milioni di paia di scarpe prodotte all'anno da tutti i grandi marchi della moda nel mondo, no? Da quelli del lusso a quelli della fast fashion, mettiamo tutto insieme. Questo produce una quantità enorme di prodotti che non vengono assorbiti tutti dal mercato. Questo modo di produzione naturalmente attacca il pianeta, attacca la biodiversità, fa un uso smisurato, fuori controllo di materie prime vergini e anche di acqua, quindi ha impatti su tutti i livelli della biodiversità del pianeta. Tanto per citare solo la questione dell'acqua, nella produzione tessile mondiale vengono usati circa 93 miliardi di metri cubi di acqua potabile all'anno. E poi tutto questo finisce nei rifiuti, cioè i rifiuti sono la parte finale di un sistema produttivo che però comincia da lì, dall'ideazione di prodotti che devono costare poco o tanto, perché comunque il modello fast fashion in realtà è un modello che ha colonizzato tutta la produzione della moda, riguarda anche i grandi marchi del lusso, perché il modello fast fashion sostanzialmente significa produrre tanti prodotti con dei costi molto bassi. I costi molto bassi naturalmente vogliono dire hanno l'impatto diretto sull'ambiente, sulla salute dei lavoratori e anche dei consumatori e naturalmente anche sull'ambiente. Ogni anno vengono prodotti quantità impressionanti di rifiuti, il numero più recente è 92 milioni di tonnellate all'anno, sarebbe circa un camion di spazzatura ogni 20 secondi e di questi pochissimi vengono riciclati per nuovi capi, per esempio solo l'1%, mentre l'87%, quasi il 90% finisce o incenerito o in discarica. Quindi la questione del Ghana di cui tu mi parlavi all'inizio va collocata qui, in un modello di produzione assolutamente esasperato, basato su un sfruttamento intensivo di ambiente, natura, persone e su un'industria estrattiva che prende lavoro, prende materie prime, no? le estrae sostanzialmente dal nostro pianeta e poi le ributta fuori alla fine di un ciclo di un ciclo di vita molto breve, troppo breve, perché i prodotti della fast fashion, dell'ultra fast fashion durano troppo poco, vengono indossati pochissimo, sempre di meno e vengono quindi gettati anzitempo, spesso anche nuovi, nell'immondizia. Oppure vengono lasciati marcire nei nostri armadi per un sacco di tempo per poi appunto rientrare nel ciclo della spazzatura. Questo è alla base di quello che è stato messo in evidenza rispetto al Ghana ed è un problema enorme che va affrontato e purtroppo devo dire che esiste ancora oggi una scarsissima consapevolezza del fatto che la moda è uno dei settori più impattanti a livello mondiale e che bisogna fare i conti però con dei limiti planetari che vanno presi radicalmente in considerazione se vogliamo affrontare il problema.
Con il Ghana finiamo il nostro viaggio di oggi. Terzo Tempo torna sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 11 e mezza. Grazie come sempre di essere stati con me, una buona giornata a tutti e tutte da Martina Stefanoni. Ciao!